Ragazzi, oggi facciamo la parte 2 del podcast dell'altra volta perché qua sono esplosi i commenti e condivisioni. È successo un casino e questa cosa pure dentro di noi ha continuato a camminare e adesso abbiamo domande sempre più calde.
Tutto live. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci, Grateful Monday. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Allora, tu vuoi fare a tutti i costi la parte seconda di questo... Allora, io praticamente non ci sono stato, quindi non ho letto i commenti, non so niente...
No, è successo questo, che da una domanda...
Aspetta, noi abbiamo fatto il podcast di Real Men però.
Sì.
Cioè nel senso che mercoledì scorso abbiamo fatto la versione da uomo di quello che avete detto.
Facciamo il riassunto. Allora, il podcast scorso...
Facciamo un riassunto.
Il passo indietro lo faccio io. Il podcast
scorso... Tracciamo una riga.
L'ultimo episodio del podcast era su una domanda di Elena che era: ma quanto ne vale la pena soffrire? Era sulla sofferenza, quanto ne vale? E abbiamo ragionato un po' insieme.
E poi, siete arrivati a?
A ragionare.
Non dice cosa siamo arrivati
a... No, siamo arrivati a...
No, se ti vuoi ascoltare tutto quanto ti ascolti,
sì,
però diciamo...
No, siamo arrivati al punto che la nostra logica è molto umana, cioè è tanto sulla nostra volontà, non su quella di Dio. Questo è il punto a cui siamo arrivati chiacchierando insieme. Poi dopo, tu e Manu su Real Men avete fatto un episodio...
La versione da uomo, perché era tutte ragazze.
Che siete invece arrivati a...
Allora, come te lo spiego?
Io devo spiegare, ma spieghi pure tu.
No, praticamente il punto è questo, che la sofferenza...
A parole tue.
Mi hai interrotto. La sofferenza ha senso quando tu conosci l'obiettivo. Quando tu sai dove stai andando, sei disposto a soffrire. Esempio banale, vado in montagna, sono disposto al caldo, alla fatica, quello e quello, perché so che voglio arrivare in cima. Il problema è questo, che nella vita tante sofferenze, malattie, difficoltà di ogni tipo, angherie, soprusi e tante sconfitte... non te le sei cercate, chiaramente, cioè è proprio insito nel sopruso che non te lo sei cercato. Quindi dici, ma vale la pena soffrire così tanto? Il punto è questo, che in quella sezione là ti devi andare a riprendere che senso ha questa cosa qua. Cioè, quando tu vedi nell'umiliazione l'opportunità di diventare umile, quindi... di camminare nella via del Signore in maniera ancora più profonda, cioè se tu stai vivendo quella cosa là è per un bene più grande, allora quando tu ti appropri dell'obiettivo anche le sofferenze, le difficoltà e le sconfitte inaspettate in realtà diventano un peso difficile da portare, ma che prende senso.
Ok, Manu diceva
non
che...
Non mai ascoltato.
Ho ascoltato, solo che era un po' lungo la spiegazione, era mezzo podcast. Comunque, invece Manu mi diceva che la vostra domanda, cioè mentre la domanda di Elena era quanto vale la pena stare nella sofferenza, la domanda degli uomini era si può fare un uomo senza il dolore?
Questa è la parte...
Devo spaccare, io devo soffrire di più perché sono uomo.
No, non è così. Allora,
se non si soffre, se è facile, che... cavolo di uomo sono.
No.
Va bene, ok, andiamo all'episodio. Se no facciamo i riassunti degli episodi, no?
Devo
uno
dire
se l'ascolta.
Devo dire una cosa. No, Marchesini, sì. Nell'episodio con Marchesini.
Di Real Men, l'episodio, secondo me, scusate, senza togliere niente a te a mano, è l'episodio più bello.
Ho capito, Marchesini, mica...
mamma mia.
Vabbè. Cioè... Allora, Marchesini diceva, ci sta questo basso rilievo di Dürer... che io sia il bassorilievo che Dürer non è che
non
proprio...
sai che sono,
no, non tanto, però insomma ci ha spiegato, cioè che ci sta il cavaliere che guarda avanti ed è seguito dalla morte e dalla tentazione, dal peccato, e normalmente quel bassorilievo è interpretato come il fatto di che il cavaliere, praticamente, cioè l'uomo, guarda avanti, non si cura di queste cose qua. Invece quello che ci spiegava Marchesini è invece diverso, cioè la sua interpretazione è diversa, cioè che l'uomo ha sempre addosso a sé il pensiero della morte e la tentazione.
Dunque?
No, che quindi quando Manu diceva ma si può fare un uomo se non c'è la cosa, è che proprio è insito, non è che dobbiamo spaccare perché se non siamo, allora è come siamo fatti,
Real men.
è come siamo fatti, cioè che
Sì,
noi.
no, ma infatti non era una critica, era quanto siamo diversi. Ok.
Sì, vabbè, era per spiegare. Me ne
Allora,
vado? Me ne vado?
No, no, puoi rimanere, puoi rimanere. Allora, allora, quante cose cambiano in questo podcast, vedi? Allora,
Che cosa cambia?
che comando io?
Ah,
Cioè,
te.
adesso è esplicito, prima era
Ah,
implicito.
vabbè.
Allora, che è successo? Che questo episodio, è stato bellissimo perché veramente, non so, centinaia di messaggi, cosa che non, di solito non accade questo.
Migliaia.
No, centinaia. Centinaia di messaggi, forse un centinaio di messaggi saranno arrivati, forse un po' di più. Di persone che hanno condiviso delle cose belle o delle fatiche. O hanno dato dei suggerimenti, tipo io quando sto in queste situazioni,
Tira l'aria.
la Jeep, se no non parte. Io quando sto in queste situazioni, quello che mi aiuta è rimanere sul presente, cercare di superare l'oggi e quindi darmi delle regole. Insomma, ognuno ha dato un contributo. Dentro di me, anche con Elena, abbiamo condiviso questi giorni questi messaggi che erano veramente belli, molto profondi, moltissimo. Quindi veramente grazie. Proprio bello, cioè perché a volte ci dimentichiamo che c'è qualcuno che ascolta o che c'è un impatto.
Ma che stai a dire?
Vabbè, è bello quando ci sono tutti questi messaggi che comunque ti danno un feedback e diventa qualcosa che arricchisce te. Cioè c'è uno scambio, è uno scambio proprio bellissimo. Detto questo, dentro di me ha lavorato tantissimo, quindi tutta sta roba, tutti questi messaggi, continuato a lavorare. Poi, insomma, con la situazione che stiamo vivendo, che è un po' di tanta
È
difficoltà alla baita,
ufficiale che non abbiamo l'acqua alla
ci è
baita.
stata tolta l'acqua alla baita, quindi è un po'
N
difficile innaffiare l'orto,
non
dare
la
da bere alle pecore,
no, beh, non
alle galline.
è che ci è stata tolta l'acqua,
No,
questo.
per cattiveria,
Ah,
ecco,
ecco.
ok, va bene, fa parte della cosa. Come dice, non si entra in paradiso in carrozza, quindi,
Va bene, va bene.
cioè,
No, che non è che ci hanno staccato l'acqua perché abbiamo pagato la
no,
bolletta.
no, l'abbiamo pagato, non c'è da pagare il
C'è il
pozzo.
pozzo.
Va
Vabbè.
bene, pregate per questa cosa, però tutto questo ci mette molto in crisi e ci fa fare delle domande grandi e quindi per questo poi nasceva anche l'episodio dell'altra volta, non solo per Elena, ma anche riguardava anche molto noi. La cosa che io proprio sentivo forte nella preghiera era la domanda: ma è così necessario soffrire? Cioè, io ho continuato a battere il pezzo al Signore e dire: ma è così? Cioè, perché è necessario? Perché è necessario? E in quel momento stavo guidando, mi sono venuta in mente una lista infinita, di frasi che sento continuamente, tipo: se io avessi avuto voi come genitori invece di mia madre, che così. Se io avessi
Avuto
fatto.
la casa, i soldi, la macchina, le ferie, avessi parlato 8 lingue,
C'è anche
avessi avuto 8 palle.
una mia amica ieri in ospedale mi ha detto: se io non avessi il marito che ho, veramente, cioè, ho dei doni. Questa mia amica ha dei doni pazzeschi. E se non avessi questa difficoltà, oppure un'altra, se io avessi il marito invece potrei fare certe cose, ma da sola. Cioè, ognuno porta davanti una fatica, porta la sua difficoltà e la vede come un ostacolo. E io dico: ma signore, è necessario proprio che noi abbiamo degli ostacoli? E mi risuonava
Se sei maschio, sì. Cioè,
Va bene,
come ha
e
detto Manu.
se sei femmina, perché dovresti avere gli ostacoli?
Io
Perché dobbiamo partorire con tutta
non
questa
so
fatica?
femmina, io questa cosa non la posso sapere. Però per i maschi,
È
assolutamente
necessario, perché
sì.
se no non sei maschio.
Ma sembra una cosa stupida così.
No, ho
Invece che
capito, non è
il
stupido.
coltello si affila con la mola.
Sì, ho
Cioè, non puoi affilare
capito.
col sapone.
Va bene, noi preferiamo stare a cucinare in casa, a raccogliere i
C'è
fiorellini.
bisogno del fuoco per cucinare?
Non lo so, no, abbiamo il gas.
No, intendevo dire il calore, vabbè.
Andiamo avanti. E quindi mi tornava in mente questa parola che io dicevo, questa domanda che avevo col Signore, però mi veniva in mente un passo che poi sono andata a cercare di Marco 8, 31 che dice: poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Cioè Gesù spiegava, dopo la sua morte, quanto era necessario. Perché io tante volte me lo so chiesto, ma era necessaria la croce? Cioè, allora, l'uomo ragiona così. Se Dio è Dio, no? Tutti gliel'hanno detto, ma se tu sei Dio, scendi da quella croce, no? Se tu sei Dio, perché ti fai torturare così? Se tu sei Dio, perché i romani arrivano e ti fanno portare le cose addosso e tu dici, no, ma io ne faccio 2 miglia, no uno. Uno lo offro io, ma come, ti stanno umiliando e tu dici, perché devi dare un'altra tunica? Cioè, tu sei Dio, cioè, loro forse non si rendono conto con chi hanno a che fare, no? Cioè, come si rivolgono a Gesù, gli dicono cose che dico, ma se tu sei veramente Dio, ma perché ti fai trattare in questo modo? Cioè, perché non mandi un fulmine sopra questi qua e li... Cioè, non si può trattare Dio così, non si può. Perché? Perché? Cioè, perché Dio non guarisce con un click, un secondo, l'infermità, le malattie?
In smart?
In remoto lo può fare col pensiero. Cioè, perché non guarisci il tumore della mia amica? Perché? 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 Ma è necessario vedere la sofferenza dei ragazzi che passano alla baita? È proprio necessario? È la parola di Dio che mi sta abbastanza... capovolgendo, era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose. Elenca tutte le cose. Fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitato. Ho capito questa cosa qua, che in una logica umana è assurdo, no, che vediamo se è necessario, è proprio assurdo una cosa del genere, che Dio non risolve tutto in un attimo. Però invece nella logica di Dio è necessario, cioè è necessario che tua madre sia quella persona che ti ha ferito nella vita così tanto, è necessario per la missione che tu devi compiere, per il mandato che Dio ti dà, è necessario per compiere la volontà di Dio. Ma come? Ma io che sono una persona così meravigliosa devo essere ostacolato da mio marito nel fare quello che devo fare? Perché forse il Signore non ti sta chiedendo di fare quello che pensi tu. Forse il Signore vuole veramente che tu compia il motivo per cui sei al mondo. Cioè nessun santo si sarebbe scelto le sofferenze che ha patito. E la gente è diventata santa per questo.
Spesso si dice questa cosa qua, che le croci vanno portate e vanno vissute, ma non le croci che ti scegli tu, le croci che la vita ti dà.
E anche i progetti, il progetto che Dio ha pensato per te. Per esempio, allora, tantissima gente, ma tanti di voi, ci hanno mandato frasi o screenshot del libro di Santa Teresina.
Di Lisieux.
Una mia amica addirittura, non lo sapevo, stava a Lisieux e mi ha mandato le foto, guarda dove sono, sto pregando per voi. Dico, vabbè, una persecuzione. Che noi questa foto, abbiamo una foto di Santa Teresina che ci ha dato Giovanni, che abbiamo in cappella e tutti dicono, ma che ci fa sta foto qui? Ma chi è questa santa?
No, ma chi è sta sora inquietante? Questa è una foto un po' inquietante. È la frase.
Io dico, ma non lo so perché sta qui, ci è capitata, però non siamo particolarmente legati a questa storia. In realtà lei...
Infatti è lei che è legata a noi, o meglio,
è
lei che ci persegue, cioè, oh vedi che di qua si passa.
Sì, cioè, io infatti adesso voglio rileggere questo libro che ho letto, che avevo forse 12 anni e non ho capito una mazza, ma praticamente lei è entrata in convento. Ma io immagino per servire il Signore, per dare tutta la sua vita a Gesù Cristo, per cosa è diventata santa? Perché ha amato il nemico, perché l'hanno talmente proprio rotto le scatole a sta povera Crista, sta ragazzina, cioè le l'hanno fatte di tutti i colori, proprio la madre badessa, tutti, cioè veramente l'hanno torturata che a livello che c'è diventata santa.
Comunque senza...
E non è una santa qualsiasi, è una delle sante più sante
dottore della Chiesa.
Cioè, perché? Perché la volontà di Dio è che lei si santificasse in quell'amore al nemico, in un convento. Ma lo poteva mai immaginare? È assurda sta storia.
Comunque, senza andare a Santa Teresa di Lisieux, è impressionante come anche i ragazzi che vivono alla baita o passano per la baita, c'è stato qualcuno che ci ha detto, comunque, il vedere, cioè una cosa è sentirlo raccontato, pensarlo, leggere appunto storia di un'anima, eccetera, eccetera, e una cosa è vivere sulla propria pelle il fatto che appunto lo zio ti leva l'acqua. Persecuzioni, insulti e compagnia bella, ingiusta, completamente ingiustamente, e noi abbiamo questa politica alla baita di totale benedizione, benedizione nei suoi confronti, benedizione in quello che sta succedendo e accoglienza di quello che sta succedendo, perché sappiamo che lui vuole litigare e noi non vogliamo litigare, lui vuole fare una sfida di potere e noi non vogliamo fare una sfida di potere. È in questo processo di accoglienza che è molto strano, cioè, francamente, non è proprio la prima cosa che mi è venuta in mente.
Oh, no,
Vabbè, vi lascio per esercizio a chi sta ascoltando che cosa mi è
ci è
venuta in
venuto in
mente come prima
mente in
cosa.
questi 3 anni.
Però adesso è proprio esagerata la cosa. E, ecco, però questa cosa qua abbiamo sentito i ragazzi che ci hanno detto, cavolo, però a viverlo di persona, a vedere come stiamo affrontando questa situazione, a vedere come voi affrontate questa situazione qua, come i ragazzi alla baita stanno affrontando questa situazione qua, cavolo, questa è un'altra storia, un'altra lega. Mi fa capire cosa vuol dire e mi fa sperimentare anche a me una logica differente.
Questo vabbè, sono cose che riguardano noi, ma quello che riguarda te è questo. Cioè, era proprio necessario che tuo padre fosse incapace? Cioè, era proprio necessario che quella persona ti facesse tutto sto male? È corretto con i verbi?
Sembra di sì. Ne
Era proprio necessario. Io.
sbagliati altri 400 dei congiuntivi. Comunque adesso non mi metterei a fare
Questo.
tutti questi discorsi di rana caprina.
Ogni tanto mi sento in difficoltà. No, dico. La domanda che uno si fa, cioè, se nella mia vita non ci fosse stato questo, cioè perché devo soffrire tutto questo dolore? Era necessario. Se noi lo guardiamo con. Mi viene in mente sempre Madre Elvira, no? Della comunità Cenacolo, che è morta da poco, un annetto, non, insomma. Lei ringraziava in un video che ho visto su YouTube, lei ringraziava suo padre alcolizzato. Perché lei veramente capiva la sofferenza di una famiglia in cui c'è una persona che ha una dipendenza. Ed è questo che le ha permesso di amare e di vivere appieno quello a cui il Signore la chiamava, cioè accogliere i tossicodipendenti. Quindi era necessario quel padre perché lei potesse compiere la missione per cui è stata mandata sulla faccia della terra. Capito? Quindi, questo è proprio queste settimane, è come se, grazie ai vostri messaggi e aver aperto il capitolo in maniera esplicita, diciamo, con Elena, è come se cominciassi a vedere le cose con un'ottica di Dio. Cioè, se noi guardi, se io guardo, se tu guardi la tua vita nella prospettiva di compiere, di fare la sua volontà, che venga il suo regno, cioè la preghiera del Padre nostro, se noi la vediamo la nostra vita in questa prospettiva, allora ringraziamo per queste cose. È tosta ringraziare, eh? È dura da mandare giù il male ricevuto, però è necessario per compiere quello per cui noi siamo stati mandati. È proprio. Non è per caso, non è porca miseria, è proprio necessario. Cioè, io ho pensato, no, perché la croce? Perché è necessaria? Perché Gesù Cristo è dovuto andare sulla croce torturato in quel modo? Se Gesù Cristo non l'avesse fatto, io oggi penserei che è una filosofia. Belle parole, bei discorsi, che bello, ama il tuo nemico, vai oltre. È bellissimo, porgi l'altra guancia, mamma mia, veramente è una filosofia pazzesca. È veramente, non so, l'apice del comunismo. Una volta un ragazzo sull'autobus tanti anni fa dice, vabbè, Gesù è proprio l'apice del comunismo,
Uguale.
della condivisione,
Uguale
come se
proprio.
il comunismo e la fede fossero d'accordo. Comunque, l'apice della
E
condivisione.
Infatti,
Infatti, dove c'è il comunismo,
dove c'è
fiorisce il cristianesimo.
voglia.
No, vabbè, era un comunista sfegatato, che non, un ignorante, però.
Vabbè.
Vabbè, però lui guardava a Gesù Cristo come un supporto a una filosofia comunista molto radicale, cioè con ammirazione. Però la differenza è che anche i discepoli, perché ci sono tutti, fanno tante cavolate i discepoli, perché come noi non riescono a cambiare questa prospettiva e dicono, ma non le potesse pedì un lampo, si dice qua, non te potesse acci tu lampo, si dice a Sant'Arcangelo, che questo qua ti ha rivolto la parola male, che sto romano si è permesso di trattarti male, che ti stanno tutte ste ingiurie contro di te?
Comunque, tutto questo apre un capitolo importante che è questo. Io ho passato tanti anni, quando ho conosciuto la fede, il Vangelo, così, ho più di 20 anni, tanti anni per me leggere il Vangelo e ascoltare anche le catechesi di Don Fabio, Padre Giovanni, Fate d'Assisi, eccetera. Comunque, tutto questo discorso si fermava a un livello morale. Cioè, quello che...
Intellettuale,
Sì, morale, sì,
morale.
diciamo, cavolo, questo qui è riconoscevo sulla mia vita e sulla vita delle persone accanto a me, e questa una vita ispirata dal Vangelo era una vita più giusta, ma proprio in termini assoluti. Per me l'assoluto esiste, a parte Dio, cioè per me esiste la verità e la falsità. Non è che ognuno come sa la vede, cioè no, non è che quello che per me è vero per te può essere falso e viceversa. Questa cosa non credo. Non sono gusti quando uno parla di verità o falsità. Questa cosa io la percepivo, la sentivo, ma per tanti anni questo discorso qua è rimasto su un livello morale, su un livello intellettuale, cioè di comportamento, di scelta magari di una strada rispetto che un'altra, di un comportamento rispetto che un altro. Questa cosa qua, penso che tanti in realtà si fermano a un livello di questo tipo qua. Purtroppo fermarsi a questo livello qua vuol dire perdersi la parte più importante, cioè la parte migliore, che è la relazione. Perché in realtà la prima cosa che mi hanno detto quando ho cominciato a frequentare la chiesa è: tu vuoi incontrare il vivente? Perché tu lo puoi incontrare se vuoi incontrare il vivente, il risorto. Lo vuoi incontrare? Io questo pezzo qua, in realtà, sebbene fosse stata la prima cosa che mi aveva colpito di più e che mi aveva attirato di più, in realtà poi negli anni si era perso. E proprio ieri, che condividendo con mia moglie, l'altro ieri, un passo di Lettera ai Corinzi, se non sbaglio, ho detto una parola e lei si è focalizzata perché parlava di femmine e qui si è subito. Voi donne ve subito ve infuocate come se parla
No,
di.
no, non tutte, solo io.
No, non è vero. Cioè, avete questo femminismo così. Però in realtà il messaggio forte, la cosa che mi era rimasta di più di tutte, era il discorso sulla carità, cioè sul fatto che la cosa che contava di più comunque era la carità, che tutto il resto poteva essere coperto dalla carità e che l'unica cosa che dovevi cercare è proprio la carità. E questo perché si parlava anche del discorso del dono delle lingue, profezia, così, cioè il punto è che diceva è più utile la profezia perché così puoi essere come si dice la parola
Utile.
utile, diciamo così, all'assemblea. È un discorso di carità. E questo è per dire che tu questa carità qua la prendi, la vivi e la incarni quando entri in relazione con Gesù. E la carità passa per le ingiurie, passa per le sofferenze, passa per le umiliazioni. Perché se tu vuoi avere carità su uno che ti dice quanto sei bella, quanto sei brava, che ci vuoi fare carità? La carità emerge quando invece ti toccano il nervo scoperto, quando invece ti trovi senza risorse, quando tu non ce la fai a sopportare questa malattia che ti è capitato, questa perdita che ti è capitato, lì entra in gioco una carità che non è più la tua, ma è una carità che nasce dall'esperienza di Cristo. Cioè, quella croce lì non è semplicemente come la vedi appesa in chiesa che dici oddio, mamma mia, quando vedi The Passion fai mamma mia quanto ha sofferto, ma è proprio un discorso di dire porca la miseria, cioè la carità passa attraverso questo c'è questo passaggio necessario della sofferenza, del dolore, della mancanza, del tradimento, non perché siamo masochisti, ma perché è lì che si prova realmente la carità.
Allora, concretizzando quello che hai detto, volevo fare, volevo dire questa cosa che mi è venuta in mente adesso, che ci sono tre atteggiamenti per stare davanti a una difficoltà. Allora, il primo atteggiamento è quello di lasciarsi schiacciare da una sofferenza, da una ferita, e colpevolizzare chi l'ha causata, e chiedersi il perché, il per come, e non uscirne più, insomma, farsi schiacciare.
Secondo atteggiamento lo dico io. Una bella capocciola in mezzo assetto nasale. No. Questa è la parte attiva, la parte passiva è oddio, è così. La parte invece attiva è una bella sfragagnata di palate.
No, vabbè, questa è Roma. Per i non romani, il secondo punto è fare l'eroe. L'eroe, no, vabbè, ma io lo so che comunque mio padre, lo so che comunque in fondo mi ama e poteva solo fare questo, però non è che lo dici per una pace che hai trovato, lo dici per un senso di bravo ragazzitudine, non lo so, cioè... non lo so, non hai il coraggio di incazzarti fino in fondo, lo dici ma non ci credi, e quindi fai l'eroe stoico è che a te comunque tu sei così forte che niente ti tocca, neanche la tua storia così pesante, così difficile, cioè comunque tu sei vai oltre, tu sei forte.
Sei superiore più che
sei
altro.
Superiore, insomma.
Più che sei super per partes.
Per non
è un non sentire,
per
infatti,
non sentire,
ecco.
Un dolore devastante.
Dici.
C'è chi si lamenta e grida e c'è chi invece fa l'eroe stoico.
Ok. Quindi la parte passiva è lamentarsi e gridarsi, invece l'eroe stoico è dire no, vabbè, ma...
Ma figurati, comunque io sto in piedi e la mia vita non è questo il problema della mia vita.
Non sentire,
certo.
Non sentire.
È il vicino di casa il problema della vita tua.
Non terzo atteggiamento?
Terzo atteggiamento...
La capocciata.
No, quello solo a Roma, ho detto, fa parte di 1B. E terzo atteggiamento invece è capire che questa cosa è necessaria, che è un dono. Certo,
come fai a dire che la malattia di tua figlia è un dono? Come fai a dire che, cioè...
Non lo so come lo fai a dire, perché spero di non saperlo mai come fai a dirlo, però c'è chi ci è arrivato. Faccio un esempio.
Ma è di questo che noi abbiamo parlato con Manu, cioè che tu di fronte a questa cosa qua tu ci arrivi a dirlo non per un esercizio intellettuale, ma quando tu riesci a vedere la profondità di quello che sta accadendo, cioè riesci a vedere la tua vita in un contesto più ampio. Noi siamo abituati a vedere la nostra vita. Non posso dirlo.
No, stavo finendo una cosa, mi fai perdere. Vai. Finisci. Siamo abituati a vedere la nostra vita.
Noi siamo abituati a vedere la nostra vita su lo stare bene. Cioè il metodo di misura della nostra vita è lo stare bene. Perché cerco la volontà di Dio? Per stare bene. Perché voglio sposare? Per stare bene. Voglio i figli? Per stare bene. Il lavoro, i soldi, sta bene. Invece,
che in parrocchia sto bene, perché volontariato sto bene, perché brava gente, perché io mi trovo bene, voglio venire alla baita perché sto bene.
Anche in un contesto più ampio, cioè nel senso non è che deve essere più una cosa egoistica, cioè nel senso mi fa stare bene anche fare volontariato, cioè tu ti dedichi effettivamente per gli altri, però il punto è stare bene. Invece per poter accogliere una sofferenza, un'ingiustizia nella tua vita è necessario vedere la tua vita con una dimensione in più. Cioè il punto non è stare bene tu, il punto è far star bene gli altri. Cioè la tua vita è un dono. La tua vita è nella tua... Quando tu non ci sarai più, quello che rimane è il dono di te.
E aver vissuto una vita piena, che hai compiuto pienamente quello a cui il Signore ti chiamava. Quindi tu hai raggiunto una felicità totale, nonostante, grazie a tutto il cataclisma.
Ma questa cosa qua, vedi Chiara Corbella, perdita o tante altre persone, è che il punto fondamentale non è tanto che Chiara Corbella è stata brava a sopportare il dolore, la mancanza, la malattia, sofferenza, non so cosa. No, è che questa malattia è diventata un motore di condivisione.
E infatti volevo fare questo esempio, proprio Chiara Corbella e Padre Pio volevo fare. Allora,
Sant'Antonio.
Padre Pio per i nostalgici, per quelli, non so, quelli hardcore. Chiara Corbella per noi moderni. Allora, Chiara Corbella, cioè, perché è diventata santa?
Ma non è diventata santa?
È santa,
Vabbè.
sta diventando, è santa.
Vabbè.
Allora, perché è santa sta ragazza?
Perché la vogliono santificare? Perché
Sì,
ci
no, ma
sta.
sta lì, è arrivata a fare, è là.
Ma che ne sai te?
Sì, no, lo so, te lo sto dicendo perché lo so, sei tu che non sei
Ok,
aggiornato.
non sono aggiornato.
Vabbè, perché Chiara Corbella è una persona santa? Perché? Perché non è nonostante la sofferenza, perché quella sofferenza e quel dolore dei figli persi e della sua malattia e della sua morte gli hanno dato l'occasione, erano necessarie per darle una fede vera. Cioè, per farla vedere a noi. Cioè, noi, anche se non abbiamo conosciuto sta
A
donna,
noi ce l'ha fatta vedere quella fede, noi l'abbiamo sentita tutta
l'abbiamo sentita e su quella abbiamo preso delle
e ce ne
scelte.
siamo appropriati, infatti, sì.
C'è stato un dono all'umanità di quella fede. Cioè, era proprio necessario.
Era questo che volevo dire
Lo so.
quando
Padre Pio, no? Lui era santo, santissimo. Già lo sapevamo che era santo. C'era la fila durante le messe, le confessioni. Lo sapevamo già che era santo, no? Però, cos'è che l'ha fatto diventare santo per cui ce lo ricordiamo ancora? Per le file che ci aveva? No. Perché magari quanti sacerdoti hanno le file perché sono bravi sacerdoti, ma non sono santi. È diventato santo per tutte le cattiverie, per tutte le difficoltà, le persecuzioni che ha avuto all'interno della Chiesa. E per come lui ha risposto a questa roba. Allora lì abbiamo visto veramente la fede di quest'uomo e ne parliamo ancora. Cioè, è stata questa cosa qua che ci ha fatto vedere la fede che cos'è. Perché la differenza fra un cristiano e un non cristiano non è che è più bravo, più una brava persona. No, è che ama quello che dice Gesù: amate i vostri nemici, se uno ti chiede di fare un miglio, fanne due, porgi l'altra guancia. Cioè, dai la vita per l'altro, non c'è amore più grande che dare la vita per un amico. Cioè, questo è essere cristiani, è quello che dice Gesù Cristo. Quindi, come fai a vedere un cristiano che quando gli succedono tutte queste cose, come risponde Padre Pio? Cioè, era necessario. Quindi, per questo, San Francesco era necessario che avesse un padre e una famiglia di una superficialità allucinante e che viveva in un ambiente veramente proprio dedito al nulla, cioè alle feste, che avesse tutte quelle aspettative addosso di diventare qualcuno, di fare la bella vita, di dimostrare quanto era figo. Era necessario perché così lui potesse veramente scegliere la povertà, spogliarsi di tutte quelle aspettative, spogliarsi di se stesso, vedere la sua obbedienza alla Chiesa fino all'umiliazione più grande. Cioè, proprio di andare a pascolare i porci. È per questo che è santo San Francesco, non perché parlava con gli uccelli. Cioè, non è santo perché faceva le prediche. È santo. Era proprio necessario la sua storia per poter incontrare Gesù Cristo e diventare l'uomo sapiente. Era necessaria quella superficialità.
No, niente,
Me la
Sant'Antonio,
smetto.
Sant'Antonio, Santa Rita invece?
Non lo so, non ne so bene le storie.
Stavo
Aggiungetele
scherzando.
voi, però a fianco a queste storie metti la tua. Metti la tua, guarda la tua storia e dici: era necessario che mia mamma fosse così, era necessaria questa mancanza d'amore, questo tradimento, questa cosa che
Questa
mi.
sconfitta.
Questa malattia è proprio necessaria perché io compia. Signore, a cosa mi stai preparando? Quando abbiamo fatto l'intervista a Franceschina in un episodio del podcast, cioè lei offre le sue sofferenze per i carcerati, cioè quella sua sofferenza è necessaria per capire che cosa vuol dire la sofferenza di uno che sta in carcere, cioè lei lo capisce veramente. Oh, ma quanti ci vanno in carcere a fare volontariato anche insieme a lei? Ma lei li capisce però. Con lei i carcerati si legano in maniera particolare perché lei li capisce. Quindi la sua sofferenza è necessaria a questa. Questa è la sua missione. Lei l'ha capita e la vive appieno. Ed è santa sta ragazza. È santa sta ragazza.
Questo non per dire che tutto questo sia facile, perché a volte uno parla così e dice, bravi voi, così, ma io invece. No, qua non stiamo parlando di facilità.
Diciamo, se
Questo
vedessero le nostre
lo
facce di
do.
questo mese,
No,
penso che.
lo do. No, no, lo voglio sottolinearlo, perché qua non è che se uno parla di qualcosa, che va oltre una mentalità comune, allora implica che questo qua sia un passaggio semplice. 5 esercizi da fare per avere la pancia piatta. No, cioè,
5 mosse per uscire dalle relazioni ambigue. Devi
no,
comprare Tromba amica
no,
d'eccezione su
no,
Amazon,
cioè,
il mio libro.
che schifo. No, che schifetto
No,
Amazon.
ho fatto il messaggio pubblicitario.
Che schifo.
È solo su Amazon, cioè che devo fare? Che schifo, fa
Non è
schifo, ma è.
colpa nostra. Vabbè, comunque. Non è semplice, non è facile, non è un percorso per tutti. Ecco, ok? Questo qua si può dire. Non è per niente un percorso per tutti. Cioè, mi spiego meglio. È un percorso aperto a tutti quelli che vogliono intraprenderlo, ma sicuramente non è un percorso che tutti siamo disposti ad intraprendere. E questo sta nella tua libertà personale. E quanto posso fare niente?
Sì, possiamo cambiare il Padre nostro, sia fatta la mia volontà come in cielo così in terra. Secondo me, se uno non è disposto,
Vedi
dovrebbe
perché la democrazia non funziona? Perché
cambiare il Padre
se adesso noi
nostro.
mettiamo
Io
a
voto per
votazione,
questa
se
cosa.
adesso mettiamo a votazione questa cosa qua, esce fuori, cambiamo il Padre nostro. Vabbè.
Cambiamolo, facciamo la nostra immagine e somiglianza.
Ah, sì, vitello d'oro. Va bene, ragazzi. Gli annunci.
Sì, consigli per le, no, gli annunci parrocchiali.
Giovedì sera non ci sarà la messa perché devo andare a mangiare la pizza. Allora, no. Scusate, partiamo per 2 settimane, ci prendiamo un tempo, stacchiamo la spina, andiamo
Speriamo di staccare la spina.
con... Io farò cadere tutti i nostri, cioè tutti, i due cellulari nostri, il mio e quello di, diciamo, nel mare,
Nel mare.
nel traghetto proprio, cioè
Va
le butto
bene.
fuori così, tipo
Ok.
Titanic. Quindi non saremo raggiungibili, non saremo contattabili, non saremo scrivibili, non ci faremo sentire. Salteranno almeno 2 episodi del podcast, può darsi anche 3. E ci ribecchiamo, più in là, un pochettino più in là. Questo lo diciamo perché abbiamo bisogno di riprendere uno spazio di proprio di famiglia, perché è stato un anno in cui siamo veramente spesi tantissimo per i ragazzi della Baida, la comunità.
I
E
nostri figli,
podcast
eh?
e tutto il resto, eccetera, eccetera. E ora abbiamo fatto un'analisi di realtà in cui abbiamo bisogno di riacchiapparci noi sei. E quindi, no, non è successo niente, eh? Cioè, non è che nulla,
No, e che deve
no,
succedere più? Cioè, più di questo deve succedere
no, 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 no,
qualcos'altro.
sembra che dobbiamo riacchiapparci. Non è successo nulla. Cioè, prima che succedano delle cose, molto prima. Noi ci piace riacchiapparci, ritrovarci. L'anno prossimo, come famiglia, sarà un anno di grandi cambiamenti. Chiara farà l'anno all'estero, quindi saremo una persona in meno a casa. Due
È la
persone. Due...
nostra ultima carta di famiglia
Esatto,
e
insomma.
quindi ce la stiamo giocando.
Quindi ci godremo, cioè ci godremo,
Speriamo.
proveremo a goderci questo viaggio insieme per appunto vivere questa esperienza di in sei.
Noi vi salutiamo, speriamo che anche voi passiate delle belle vacanze.
Dice, ma io sto a lavorare, sto in ufficio fino a 75 d'agosto.
Per te che stai in ufficio, non so, pensa che noi ci stiamo riposando e tutti quelli pensa che non fa niente. Tu pensa alla gente che non c'ha voglia di lavorare, come passa la giornata. No,
Non ho capito.
anche io prendo in giro quelli del supermercato che pure loro sono distrutti a sto
Ah,
periodo e
sì.
loro li ho trovati stanchi. Io ho detto: ma tu pensa a uno che non c'ha voglia di lavorare, che fa tutto il giorno a casa. Pensa quanto sta male quello e ti lamenti tu che lavori tutto il giorno?
Vabbè.
No. Va bene.
Buon tempo estivo, fatelo fruttare, nel senso che per me il tempo estivo è sempre un momento in cui la mente si calma un pochettino ed emergono idee, pensieri, tipo leggi un libro, ecco, cose così. Quindi spero che anche per voi sia così e ci ribecchiamo fra qualche settimana. Ciao.
Ciao ragazzi.